al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Una morte nella solitudine e nel degrado, come lo era la loro vita. Ai margini di una strada, in un sottopasso, vicino al salotto di Roma, via Veneto, due clochard hanno trovato la morte tra le fiamme che avevano acceso per riscaldarsi. Vivevano in un piccolo slargo tra il guardrail e le uscite di sicurezza del tunnel che molti disperati eleggono a dimora improvvisata e arredano come possono. Buste di plastica con i pochi oggetti per sopravvivere, cartoni, fornelletti. Avevano 25 e 30 anni, erano somali e vivevano di espedienti. Per combattere il freddo hanno acceso un fuoco con un cumulo di cartoni per riscaldarsi, poi si sono addormentati lì dove era la loro casa, i gradini di una via di fuga che porta fuori dal sottopasso ed è coperta da una pensilina. Complice l'alcol, non si sono resi conto che il falò si era trasformato in un rogo che non ha lasciato loro scampo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Silvio Anelli in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis sono in regia. Fabio Colagrande è con voi al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Torniamo su una vicenda di cui ci siamo già occupati, quanto avvenuto nei giorni scorsi a Roma, in una zona centrale, proprio in un sottopassaggio stradale. La morte di due persone, di due africani, di due somali, li abbiamo chiamati clochard, ma potremmo chiamare rifugiati, perché sono tanti coloro che fuggono dall'Africa, soprattutto da paesi in guerra, in situazione umanitaria gravissima come la Somalia, e si ritrovano nelle grandi città italiane, magari con uno stato di rifugiati, dunque con uno stato che dovrebbe garantire loro una protezione internazionale, a vivere però ai margini, a vivere di espedienti, a vivere senza una casa, senza un tetto. Voi ricorderete che tempo fa a Roma si era parlato della chiusura dell'ex ambasciata somala di Via dei Villini, che era stata sgomberata nel novembre del 2010, e allora centinaia di rifugiati africani si erano trovati senza un tetto. Una situazione che, come ci dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi, ancora non è stata risolta a Roma e che probabilmente va risolta anche in molte altre città italiane. Noi commentiamo questa vicenda tra breve anche con un portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Lorenz Jolles, che è il delegato per il Sud Europa, ma subito con un amico della Radio Vaticana in diretta, padre Giovanni Lamanna, gesuita, presidente dell'associazione Centro Astalli, che è la sede italiana del Jesuit Refugee Service, cioè del servizio dei gesuiti che si occupa proprio di rifugiati. Padre Giovanni, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Subito la sua reazione quando ha letto di questa notizia. Parlo a lei che conosce bene la situazione sul territorio romano per quanto riguarda i rifugiati che non hanno una sistemazione, non sono accolti.
È il sentimento di tristezza profonda e di vergogna che si deve, è doveroso, diventi un grido per aprire gli occhi e le coscienze di quanti hanno il dovere di governare queste situazioni. Pensare che si è scampati alla guerra, si è riusciti ad arrivare vivi in Italia e poi si muore nel modo che è stato per questi due ragazzi somali è qualcosa di veramente tragico che non trova giustificazione e che deve portarci a crescere nella volontà di accogliere, ma accogliere in maniera progettuale e dignitosa.
Ecco, voi al Centro Astalli ne accogliete molti, ma chi sono questi cittadini somali che fuggono e arrivano in città come Roma e perché fuggono?
Fuggono perché forse la situazione in Somalia non è pacifica, ci sono degli scontri, anche se le ultime notizie ufficiali dicono che i vari clan hanno riconosciuto un governo, è un governo rinchiuso nella città di Mogadiscio che non ha nessuna autorità e autorevolezza, e quindi le violenze degli Al-Shabaab per dire una delle motivazioni, sono quotidiane e costringono le persone che non vogliono prestarsi alla violenza, non vogliono essere parte attiva di conflitti, sono costrette a scappare con viaggi nei quali rischiano la vita e che costano abbastanza, non solo in termini economici ma anche di sacrifici. Una riflessione andrebbe fatta anche su come è possibile far viaggiare in sicurezza queste persone e continuare a proteggerle una volta che sono nelle nostre città.
Ecco, quando arrivano in Italia queste persone devono affrontare una trafila per ottenere la protezione internazionale, non è vero?
Sì, si avvia tutto quanto un iter che si conosce bene e che forse va migliorato, ci sono sempre margini di miglioramento perché questo iter si possa svolgere rispettando, ripeto, la dignità delle persone e i diritti delle persone, quindi che queste persone possano essere accolte in maniera progettuale, non essere parcheggiate anche in alberghi, l'abbiamo visto con l'emergenza Nord Africa, dove l'unica preoccupazione è assicurare una colazione, un pranzo e un tetto. Progettuale vuol dire che con la persona si inizia a parlare di imparare l'italiano, opportunità formative, perché questa persona nel più breve tempo possibile deve essere autonoma, spiegargli come funziona il sistema Italia in modo che possa camminare dopo un tempo necessario in maniera autonoma, essere capace di muoversi nel nostro territorio integrandosi, ma per fare questo dobbiamo essere onesti nel fare proposte, nel offrire opportunità concrete e non parcheggiare le persone, perché quando non si è progettuali la persona può usufruire di un'accoglienza, terminato il tempo di accoglienza rimane ancora bisognosa e lì dove non si riesce a riammetterla in un centro si finisce per strada.
Ecco, quali sono i tempi di accoglienza?
I tempi di accoglienza sono 6 mesi, lì dove ci sono delle situazioni particolari, proprio perché si è progettuali, si prolunga l'accoglienza. Una donna vittima di violenza non può avere come priorità l'apprendimento della lingua italiana, ma molto probabilmente avrà bisogno di un sostegno psicologico, psichiatrico che rallenta il suo percorso.
Ecco, però poi lo sentiremo anche dall'ACNUR, dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, si parla di circa 1500 rifugiati che vivono a Roma in condizioni di emarginazione, spesso anche famiglie con minori. Com'è possibile questo, padre Giovanni?
È possibile, io aggiungo, non solo Roma, ma abbiamo presentato una ricerca, mediazioni metropolitane con Caritas Roma, Firenze e Milano. Questa è una situazione che si genera perché manca una volontà di governare questo fenomeno ed è del governo italiano. Il governo italiano deve essere onesto e dirci come vuole accogliere in maniera progettuale, perché le persone che terminano il loro tempo nei centri di accoglienza, dove sono previsti 6 mesi, dopo, avendo bisogno, quando non trovano l'accesso al circuito dal quale sono uscite, vanno ad occupare degli edifici abbandonati e sono parecchi, ripeto, a livello italiano parliamo di insediamenti abusivi, di edifici occupati, che sono delle bombe ad orologeria. Io non vorrei essere nei panni di chi ha responsabilità di queste persone, perché se scoppia un incendio a Selam Palace o a Collatina, per fare dei nomi delle realtà che io conosco direttamente, è qualcosa che ci inchioda alle nostre responsabilità e non basterà commuoversi a essere presenti sul posto della tragedia, ma bisognerà poi rispondere a queste persone che scappano da guerre per la nostra indifferenza, per il nostro non fare nulla per accoglierle, ma accoglierle non parcheggiarle, cioè dare loro vita, tenere viva la loro speranza con dignità e soprattutto rispettandone i diritti.
Ecco, lei ha nominato due realtà che si trovano a Roma, se non sbaglio.
Sì, sono due realtà di Roma, però...
Edifici abbandonati dove adesso vivono queste persone.
Esatto, che sono presenti anche in altre città italiane, per cui la responsabilità è a livello nazionale. Come è possibile che l'Italia firma la Convenzione di Ginevra riconoscendo il diritto all'asilo politico, si arriva a dare dei documenti a queste persone sulle quali, sui documenti noi leggiamo protezione internazionale, protezione sussidiaria e poi ci dobbiamo chiedere a cosa corrisponde questa protezione quando poi le persone sono costrette a vivere per strada? Non ci dimentichiamo le persone che anche con documenti sono in condizioni vergognose a Castelvolturno o quelle che erano a Rosarno. A Rosarno non erano soltanto immigrati irregolari, ma c'erano anche persone con documenti che avevano trovato come unica alternativa quella possibilità per guadagnare qualcosa, per rimanere in piedi ed essere un minimo autonomi. Quindi apriamo gli occhi, svegliamo le coscienze e soprattutto sono preoccupato in questo momento di crisi dove si taglia e si pensa soltanto a tagliare risorse al sociale, queste persone saranno ancora di più penalizzate, ma non ci dimentichiamo che ogni volta noi che predichiamo la centralità della persona.
Ecco.
Allora facciamo in modo che questo è vero.
Appunto, volevo chiudere, padre Giovanni, con una considerazione. Abbiamo parlato fino adesso di diritto internazionale, ma ricordiamo che c'è anche un magistero della Chiesa Cattolica che sui rifugiati ha parole molto chiare.
Sì, non ci sono alibi, non possiamo dire di non sapere, la nostra vera colpa è la mancanza di volontà di agire. La Chiesa non solo ha un magistero che parla chiaro in merito alla persona umana, ma è anche una di quelle realtà che quotidianamente è al fianco di queste persone, che non si commuove solo quando muoiono le persone, ma nella vita quotidiana pensa ai bisogni primari, ma non perde occasione per ricordare a chi ha la responsabilità di governare che va fatto qualcosa per mettere la parola fine a questa vergogna.
Grazie davvero a padre Giovanni Lamanna, buon lavoro al Centro Astalli.
Grazie a voi e buon lavoro.
E noi restiamo su questa vicenda ascoltando la testimonianza di Lorenz Jolles, delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'ACNUR, per il Sud Europa.
Ma prima di tutto abbiamo già espresso cordoglio e dolore per questa morte infatti due persone che pensiamo siano somali e pensiamo abbiano un titolo di protezione in Italia, quindi che siano stati riconosciuti come rifugiati. Queste persone che sono state trovate carbonizzate, morte in un sottosuolo qui a Roma. È difficile sapere esattamente quello che è successo, però serve molto a evidenziare, un po' a sottolineare, ad essere un esempio per una situazione che è abbastanza comune, ed è quella delle grandi città, delle grandi aree metropolitane, dove ci sono in effetti migliaia di persone, molte, la più parte delle quali hanno un riconoscimento legale per restare in Italia, quindi persone che sono rifugiate oppure che hanno un altro titolo di protezione, che però vivono in una situazione di degrado e di totale disagiatezza, molti sotto il livello della povertà e in situazioni spesso anche molto simili alle due persone che sono morte qui a Roma. Parlo di rifugiati che vivono in edifici fatiscenti, in altri edifici occupati, in sottosuoli, nelle stazioni delle grandi città, anche qui a Roma si vedono, insomma non è molto difficile questo. Ed è un grande problema che non ha tanto a che fare con, diciamo, l'accesso alla protezione e l'accesso alla procedura d'asilo o all'accesso al territorio, perché quello in effetti c'è e funziona. È quello che succede dopo che è un problema. Quindi ci sono persone che vengono qui, che hanno lasciato nella loro patria d'origine una vita intera costruita da loro, dai loro genitori, dai loro nonni, eccetera, e sono scappati per ragioni totalmente giustificate, vengono qui in Italia, sono riconosciuti come persone che dovrebbero essere protetti e quindi possono rimanere qui, e poi iniziano il problema. Il problema qual è? Che i posti nel sistema d'accoglienza per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati non sono abbastanza, cioè questi posti ci sono, ma dovrebbero essere molti di più di quanti sono adesso. Stiamo parlando di 3.000, più o meno 3.000 posti in Italia, e dovremmo parlare di, io direi, almeno 10.000. Quindi c'è una parte di questi rifugiati che riesce a entrare in questo sistema che si chiama SPRAR, sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, in questo sistema SPRAR, in cui c'è un'accoglienza, c'è un'assistenza iniziale per almeno 6 mesi, però ci sono tanti che non riescono ad entrarci, e quindi che si vedono non solo svantaggiati, ma anche che non riescono veramente a sormontare gli ostacoli, i vari svantaggi che hanno, e ad uscire da una specie di spirale in cui vedono solo ostacoli.
Tra l'altro, dottor Iolles, anche la trafila per accedere ai pochi posti che sono disponibili è una trafila lunga, ci vuole circa un anno, sì, per un rifugiato che giunge in Italia prima di ottenere una sistemazione.
Sì, però c'è anche un sistema precedente, cioè c'è un sistema CARA che vuol dire che i richiedenti asilo che arrivano qui possono trovano una certa accoglienza, ma molto temporanea, e soprattutto il problema è soprattutto dopo, una volta che sono riconosciuti, che escono da dal sistema CARA, che dovrebbero entrare in un altro sistema che in effetti dovrebbe dare a loro gli strumenti per potersi integrare meglio nella società, e quindi contribuire in un futuro anche economicamente alla comunità in cui vengono accolti, ed è lì che sta soprattutto il problema. Non solo, come ho detto, ci sono molti che non riescono ad entrarci e che quindi si vedono soli, sprovvisti di assistenza, ma ci sono anche quelli che ci sono entrati, ma che dopo 6 mesi devono uscirne. Alcuni ci riescono e vanno bene, ma però non esiste neanche un altro sistema di, diciamo, una rete di salvataggio per poter seguire più da vicino coloro che continuano ad avere problemi anche dopo 6 mesi. E quindi vediamo questi migliaia di persone che sono qui, ed è un problema che bisogna affrontare. Noi abbiamo fatto le proposte e abbiamo tentato di incoraggiare le forze politiche, quelle che sono coinvolte adesso anche nella campagna elettorale, di tentare di guardare e di riflettere un po' di più, di includere nelle loro agende i temi d'asilo, di politiche migratorie e anche di integrazione, perché c'è veramente un bisogno di farlo. E ci auspichiamo, io non vorrei vedere il passato, ma ci auspichiamo che in un futuro, col nuovo governo che verrà, ci sia un governo che abbia la forza politica e morale di veramente affrontare questo sistema, di riflettere su un piano nazionale di integrazione e di far sì che ci sia una maggiore attenzione e maggiori risorse anche per tentare di evitare che ci siano ancora di più persone che entrino in una situazione da cui non riescono a uscirne. Questo diventerà sempre più grande solo con la crisi economica, quindi è veramente il tempo di guardare al futuro e di rimboccarsi le maniche e guardare cosa si può fare.
Quindi attualmente manca questo piano di integrazione, di accoglienza che riguarda rifugiati e richiedenti asilo che arrivano in Italia?
Sì, manca un piano sull'integrazione. C'è qualcosa che è il sistema SPRAR, ma come ho detto è inadeguato, bisogna riflettere, ricostruire, forse anche riformare il sistema, al minimo estenderlo. Però c'è un tavolo di lavoro adesso che sta guardando la situazione d'emergenza, ma che sta anche riflettendo un poco su questi temi. Noi speriamo che questo tavolo di coordinamento nazionale possa essere permanente e che possa veramente riflettere seriamente in un futuro su cosa fare, perché ci sono alcune cose che bisognerebbe fare. Uno, ho detto, il piano nazionale di integrazione, in parte di questo dovrebbe essere un'estensione di questo sistema SPRAR, quindi vuol dire estendere i posti i numeri di posti in accoglienza. L'altra cosa sarebbe migliorare i servizi, perché i servizi che vengono dati anche all'interno del sistema SPAR sono in alcuni posti molto bene, in alcuni posti no, c'è una grande variazione, diciamo, di standard e di qualità. Bisognerebbe anche coinvolgere molto di più il Ministero del Lavoro, le regioni, le associazioni di categoria, per far sì che ci sia anche una riflessione su come far entrare nel migliore modo possibile nel tessuto lavorativo queste persone, per far sì che possano, che non abbiano più bisogno di essere dipendenti dello Stato, ma che possano stare sulle loro gambe e sostenere non solo loro stessi ma anche le loro famiglie, e quindi anche a contribuire positivamente alla società in cui sono stati accolti. Bisognerebbe tentare di togliere gli ostacoli burocratici e tutte quelle forme di discrezionalità che ci sono adesso e che impediscono e sono un ostacolo in effetti all'ottenere la cittadinanza anche dopo molti anni di coloro che hanno ricevuto un titolo per restare in Italia e che continueranno a starci perché non possono ritornare nel paese loro.
Si parla di circa 1.500-1.700 rifugiati richiedenti asilo che a Roma vivono in condizioni di emarginazione,
sì.
Tra l'altro anche con famiglie con minori.
Certo.
È una cifra questa che lei ci conferma?
Ma una cifra che è molto difficile sapere i numeri esatti, ma queste sono, diciamo, tutte le organizzazioni che sono più a contatto sul terreno giornalmente con queste persone, come non so, il Sant'Egidio, la Caritas, eccetera, organizzazioni anche di tipo religioso che veramente fanno un lavoro straordinario, e sono loro che ci parlano di queste cifre. E quindi se si parla di 1.500 più o meno già su Roma, le può immaginarsi il numero che ci deve essere in Italia, perché non si parla solo di Roma, c'è Roma, c'è Milano, c'è Torino, c'è insomma un po' dappertutto. Per non parlare poi di tutta la situazione vicino a Rosarno, eccetera, dove c'è tanta gente che in effetti anche lì è costretta a lavorare in una situazione di totale sfruttamento.
C'è qualcosa che vuole aggiungere ancora?
Vorrei avere fiducia, e ho fiducia, che nell'amministrazione prossima, qualsiasi essa sia, ci possa essere molta più attenzione a questi temi, non solo perché lo diciamo noi, ma anche perché è assolutamente necessario. Anche per una convivenza senza tensioni in un contesto cittadino. È solo con un'attenzione maggiore all'integrazione che si può realmente aiutare queste persone e aiutarci anche noi stessi.
Ed era Lorenz Jolles, delegato dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati per il Sud Europa. Abbiamo sentito il suo commento sulla notizia di cronaca drammatica arrivata nei giorni scorsi, la morte a Roma di due rifugiati somali in un incendio, in un sottopassaggio. Con Lorenz Jolles abbiamo parlato della necessità di un piano di integrazione per le persone che arrivano in Italia da situazioni di conflitto come la Somalia e poi ottengono protezione internazionale, ma sono costrette poi a vivere ai margini delle grandi città. Grazie a voi per l'ascolto, chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia.